9:13 minuti, buongiorno, ben ritrovati a Mille Voci. Una mattina che sarà una mattinata speciale, perché è una mattinata nella quale, prima di tutto, Paolo Riva rimane da 7:20. Buongiorno Paolo. E rimani perché oggi andiamo in sala giochi. Sì.
Sai che so esattamente cos'era successo in questo momento sullo schermo?
Dimmi cosa è successo.
Allora, in quel momento il giocatore ha mangiato un puntino grande,
sì.
I fantasmi sono diventati blu, dunque mangiabili, si è girato, ha cercato di prenderli, ma a un bel momento sono tornati del colore originale e l'hanno mangiato loro ed è morto.
Quindi game over.
Game over.
È il suono che avete sentito alla
Questa
fine.
Questa è la sequenza delle cose che sono successe in corrispondenza di quei suoni.
Ne parliamo perché oggi è il 22 di maggio, il 22 maggio del 1980, sì. Quindi 45 anni fa nasceva il Pac-Man.
Esattamente, oggi è il compleanno del Pac-Man, sia detto che da un po', comunque, il 22 maggio è il Pac-Man Day.
Sì.
Oggi c'è il compleanno rotondo, diciamo, quasi rotondo, insomma il 45esimo, però in realtà il Pac-Man Day si festeggia da un po' e si festeggia appunto in questa giornata del 22 di maggio.
22 maggio 1980 appunto viene lanciato, poi nel luglio di quell'anno arriva nelle sale giochi giapponesi, sì, sì. E in dicembre arriva poi nel resto del mondo. Noi vogliamo magari partire con una domanda,
sì.
Vogliamo un po' risvegliare i vostri ricordi. Quante monetine avete buttato nella macchinetta per giocare?
Allora, sia detta anche questa cosa: la monetina che andava buttata in Svizzera era un franco, negli Stati Uniti era un quarto di dollaro,
25
centesimi.
È vero
che magari il dollaro era un po' più forte di oggi, ma da noi era un franco. Da noi era un franco per mangiare i mostri, come dicevano in dialetto, poi ognuno aveva i suoi modi di dire. Per cui noi vi chiediamo le vostre testimonianze legate al Pac-Man.
Sai che tra l'altro leggevo a proposito del Pac-Man che la mania di questo fenomeno negli anni 80 provocò una carenza di monetine. Da 100 yen, se non sbaglio, in Giappone, perché tutti le usavano per le macchinette, non ce n'erano più in circolazione. Tanto per dirvi quanto la Pac-mania è stato un fenomeno nato il 22 maggio del 1980. Raccontatecelo allo 076 321 1113, quali sono i ricordi legati al mondo dei mostri, come dicevi tu. Ci ascoltiamo Bryan Adams e poi ripercorriamo la storia di questo fenomeno del mondo dei videogiochi, eh?
Yes.
Quando Bryan Adams cantava questa canzone, 1984, Pac-Man aveva già raggiunto almeno il miliardo di incassi.
Anche perché l'ha raggiunto in frettissima il miliardo di incassi, eh?
Esatto, in un anno e mezzo hanno venduto 350.000 macchinette, sì, console, sì, e hanno fatto il primo miliardo di incassi. Ne parliamo questa mattina perché oggi è il Pac-Man Day e perché, sì, 45 anni fa, quindi il 22 maggio 1980, nasceva Pac-Man. Nasce questo personaggio giallo, sì, con una bocca, sì, che ricorda la forma di una pizza.
Assolutamente, se poi scopri la verità, cioè quella dichiarata dal suo creatore, l'idea è proprio venuta mangiando una pizza, perché il Pac-Man in sostanza non è altro che una pizza a cui manca una fetta.
Esatto.
Che fa la bocca. Poi l'hanno animato ed è diventato questo personaggio rotolante che nel gioco è proprio un cerchio a cui manca uno spicchio, perché nella poi realizzazione grafica successiva così gli hanno messo le braccia, le gambe, l'hanno fatto diventare più articolato,
certo,
ma nel giochino è una sfera che mangia
con quel suono che abbiamo sentito prima.
E tra l'altro in giapponese si dice puk 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 puk,
esatto, è un po' come gnam gnam,
perché puk 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 in giapponese significa sgranocchiare,
esatto,
ed è dunque l'origine del nome, deriva proprio dall'attività principale che deve svolgere il protagonista del gioco, ovvero sia questo dischetto giallo, che è sgranocchiare qualsiasi roba gli capita a tiro. Deve sgranocchiare le palline, poi deve sgranocchiare quelle più grandi che fanno cambiare colore ai fantasmi,
sì,
a quel momento deve sgranocchiare i fantasmi e in tutto questo deve sgranocchiare la frutta che dà dei bonus.
Dopo, lui, dopo ci soffermiamo sui vari personaggi.
Tutto
eccetera.
Quello che deve fare è sgranocchiare, da qui il nome. Solo che Puk Puk...
Da come arriviamo da Puk Man, scritto, sì, P-U-C-K a Pac Man?
Bene, grazie che lo fai fare a me, molto furbescamente.
È un assist, hai visto?
Allora, Puk, P-U-C-K, tra l'altro siamo nel giorno dei quarti di finale dei mondiali di hockey, no? Il puck,
sì.
Uno può pensare che derivi dal disco.
Sì, è vero, la forma,
no?
È un po' quella.
E invece
non
no.
C'entra niente.
C'entra niente, c'entra il verbo sgranocchiare. Comunque sia, da puck man a puck man ci sta il politically correct, in qualche modo. Allora, si trattava di invadere, con un prodotto giapponese, invadere naturalmente in senso buono,
certo.
Si trattava di aprire al Pac-Man il mercato americano. Uno dei pensieri fatti sia dagli americani che dai giapponesi era che quel PUCK, quel Puck-Man, uh-huh. Avrebbe potuto facilmente essere vandalizzato sostituendo la P con una F.
E diceva, diventava, bastava, quella parolaccia americana.
Che bastava grattare via un pezzettino della P e diventava una F. E naturalmente sarebbe diventata una cosa irripetibile. E allora dissero: bisogna fare qualcosa di diverso, e cambiarono il nome da Pac-Man a Pac con la PAC. Pac-Man, che non è vandalizzabile, o comunque vandalizzabile, ma devi già fare un atto vandalico,
certo,
grosso, importante,
certo.
Che non hai voglia di fare.
E
no?
Anche questo ha permesso di aprire la strada al Pac-Man,
sì.
Che è, appunto, abbiamo detto,
agli Stati Uniti,
estate 1980, arrivano nelle sale giochi giapponesi e poi nel giro di qualche mese arrivano in quelle americane, poi nel resto del mondo. In America, giusto per dare un'idea di quanto la mania del Pac-Man scatta, nel 1981, quindi l'anno successivo, solo negli Stati Uniti vengono giocate 250 milioni di partite.
Gli Stati Uniti sono anche grandi,
certo. Però
250 milioni di partite sono 250 milioni di partite.
Vuol
sono
dire
tanta roba.
Si parlava di $1 miliardo generati soltanto in monetine da 25 centesimi, che erano quelle che andavano dentro nelle macchinette.
E che non si trovavano più in giro perché erano tutte nelle macchinette.
E il problema è che sono talmente tanti soldi spesi che alcune città, un po' più sì, conservatrici, diciamo così,
sì.
Decidono di arrivare a vietare i videogiochi ai minori di
21 anni,
quindi
come l'alcol,
come
l'alcol e la pornografia.
Esattamente.
Come l'alcol e la pornografia, il Pac-Man.
Mettiamo sul tavolo un'altra questione. Sì. Pac-Man, che chiaramente nasce come gioco, poi diventa un simbolo che va, sì, sulle magliette, diventa un oggetto di merchandising, di pubblicità, eccetera, eccetera. Nel 1982, due anni dopo, fanno un cartone animato, un programma televisivo per bambini che si chiama Pac-Man Fever, e lo stesso anno due cantanti arrivano in classifica con una canzone che si intitola proprio Pac-Man Fever. Ve ne facciamo sentire un pezzettino. Come avete sentito, Pac-Man Fever, canzone di Jerry Buckner e Gary Garcia.
Posso dirlo?
Sì.
Non memorabile.
Non memorabile. Incredibilmente
popolare, certo,
sì,
quel momento lì.
Proprio perché era popolare il Pac-Man. È anche curioso, siamo andati a vedere il testo che dice, sì, ho la tasca piena di monete da giocarmi, evidentemente. Sto andando alla console, non ho molti soldi, ma tutti quelli che ho li uso.
Giocherò lì.
Ho un callo sul dito perché giochi con la manetta,
sì,
della macchinetta, la spalla mi fa male, talmente tante ore di gioco.
Praticamente è devastante, parla dei danni del Pac-Man, però usandoli come argomento per diventarne succubi.
Esatto, e poi sentendo un po' questo rumore di sottofondo che sentite, li mangerò tutti non appena diventano blu. Questi sono i fantasmi.
Sono i fantasmi, certo.
Perché ho la Pac-Man Fever che mi fa uscire di testa. Ecco, Paolo, tu che hai vissuto un po' quel periodo lì,
sì,
come mai Pac-Man ha avuto così tanto successo? I videogiochi stavano un po' nascendo,
certo,
in quegli,
certo,
anni lì,
beh,
ma come mai Pac-Man ha dato origine a questa febbre?
Allora, innanzitutto c'è un progetto della Namco che è abbastanza dichiarato, perché quello che c'era fino a quel momento, cioè i primi videogame di grandissimo successo,
sì,
erano praticamente dei videogiochi giocati solo dai maschi. Cioè non c'era pubblico femminile che giocasse ai videogame. Oggi noi sappiamo che nel mondo dei videogiocatori entrambi i generi sono ben rappresentati.
Certo.
Anche le ragazze giocano, e anzi, giocano piuttosto bene. A quei tempi là, all'inizio, tutti i giochi, diciamo, da mazzagio.
Tutti i giochi violenti.
Tutti i giochi violenti o più o meno violenti. Uh-huh. Sai, a quei tempi la percezione del Space Invaders, che dovevi uccidere le astronavi aliene, non era neanche violento. era un fantascienza, no? Cioè, era una cosa diversa. Namco, che è la casa editrice di Pac-Man, è quella che ha fatto il famoso Tekken.
Certo, gioco che anche lì di
sì, quello
picchiaduro,
esatto. Quello il genere si chiama picchiaduro.
Dove c'era l'uomo tigre, questi personaggi qua.
Esattamente, che si sfidavano a botte. Allora, il Pac-Man è il primo gioco, anche se c'è poi l'aspetto dei cattivi, che sono i fantasmi, che vanno sgranocchiati, però diciamo che non c'è spargimento di sangue. Ed è il primo gioco per dichiaratamente donne e bambini.
Infatti, quando arriva in America dicono non avrà mai successo proprio perché è un gioco troppo edulcorato. Non hanno avuto tanto successo questa convinzione, perché abbiamo sentito del successo. E anche il fatto di avere questi personaggi colorati è una novità rispetto agli altri giochi precedenti.
Certo, pochissima roba prima. Era tutto, non dico monocromo, ma poco ci manca, insomma.
E poi c'è un'altra questione che viene detta anche nella canzone: il fatto che puoi giocare solo con una levetta.
Assolutamente,
con una mano sola.
Sì, puoi giocare con una mano sola. Può sembrare una stupidata, ma pare che gli esperti imputino a questo fatto una buona fetta del successo del Pac-Man. Cioè, puoi essere un po' meno coordinato. No? Dover coordinare le due.
Devi solo muovere l'omino senza sparare.
Devi solo muovere l'omino perché fa tutto lui. Mangia quando trova la pallina grossa, cambia colore, fa tutto da solo e tu devi solo muovere questo ometto. Dunque una giocabilità alta, nel senso che la modalità di gioco è semplice, ma io andavo a sbattere regolarmente, te lo dico.
Non eri uno di quelli
debolissimo i videogiochi.
Ok, ci ascoltiamo una canzone, poi continuiamo anche con i vostri messaggi a ricordare questo fenomeno del mondo dei videogiochi. Diversi messaggi dal mondo del Pac-Man, dal mondo delle sale giochi, anche messaggi nostalgici. Qualcuno ci dice: ma dove la mettiamo Miss Pac-Man?
Miss Pac-Man la mettiamo nella gamma dei tantissimi Pac-Man che sono usciti. Allora, vi abbiamo detto che dalle origini uno degli scopi della creazione del Pac-Man era di avere un videogioco che coinvolgesse anche il pubblico femminile,
sì.
Inevitabile che a un bel momento, poi è arrivato un po' dopo, arrivasse anche la versione femminile del personaggio principale.
1982, arriva 1982, due anni dopo.
Arriva Miss Pac-Man.
Poi arrivano altri personaggi,
se non sbaglio.
Pac-Man Plus, sì. Professor Pac-Man, Junior Pac-Man e via dicendo.
Allora, sono tutte delle varianti di quel gioco lì, cioè molto furbi, eh?
Esatto.
Molto furbi, perché il principio è sempre quello di mangiare i mostri.
Il Pac-Man che 1980, 45 anni fa, nasce come macchinetta delle sale giochi.
Mangia soldi,
mangia
chiamiamola
soldi,
così.
Esatto. Allora, poi, un paio di anni dopo, la casa produttrice del Pac-Man, la Namco, decide di vendere i diritti di produzione del Pac-Man alla Atari, che era questo colosso americano del mondo dei videogiochi.
Che tra l'altro è non solo quello, è anche una di quelle che ha creato i primi computer personali, quelle cose lì. Disastro però.
È un disastro.
Quella manovra lì è stata disastrosa.
Tutti dicono il più grande gioco del momento, Pac-Man, che si fonde con il più grande produttore di console casalinghe del momento, la Atari, sarà un successo. Pac-Man viene trasformato appunto in un gioco per console, per l'Atari 2600, quindi si può giocare a casa.
Certo.
Ma è un fallimento,
fallimento totale.
Proprio perché Pac-Man, che nasce come gioco, videogioco per le macchinette mangia soldi, ci sono dei problemi proprio di sistema operativo e di adattabilità alla console casalinga. E questo fallimento di fatto porta al fallimento della Atari come casa produttrice anche di videogiochi, e ad una crisi del mondo dei videogiochi che inizia soprattutto in America e in Canada inizio anni 80, e che porta il mondo dei videogiochi giapponesi a emergere, perché ci sono talmente tanti videogiochi in circolazione e talmente tante console in circolazione tra l'82 e l'83,
la saturazione,
che il mercato è saturo, diverse aziende produttrici di videogiochi soprattutto in America falliscono, e questo apre il campo a tutta quella nuova generazione di creatori di videogiochi, come per esempio la Nintendo, che vengono dal Giappone. Ne traggono vantaggio i produttori giapponesi e ancora una volta ne traggono vantaggio le sale giochi.
Le sale giochi, sì. Che è un'istituzione andata molto in declino, con le console, le sale giochi, però c'erano. E tra l'altro, una curiosità, nella Svizzera italiana, me lo ricordo bene, si giocava nei bar. Ora, abbiamo detto macchinette mangiasoldi, le cosiddette coin op, cioè coin operated, ovvero sia che funzionano a moneta. Uh-huh. Originariamente il Pac-Man si giocava sulla console, era una macchina verticale, cioè tu giocavi in piedi con lo schermo dritto davanti a te.
Sì.
Nella Svizzera italiana ricordo molto bene che la macchinetta invece era un tavolo. Era un tavolino.
Ok, era lo schermo tavolino, era sul tavolo.
C'era il vetro, da parte appoggiavi la tua bibita e sotto il piano di vetro c'era la manetta e tu giocavi seduto, ed è una differenza. Da noi ha attecchito quella modalità lì perché si giocava nei bar, mentre invece nelle sale giochi, dove la consumazione sì era importante ma era molto relativa, si giocava in piedi.
Manetta gialla, Marco Polina dalla regia mi dice manetta gialla.
Manetta gialla o rossa, non ricordo. Ma ti ripeto, io ero scarsissimo. Infatti la nostra compagnia c'era quello forte.
Ok.
E praticamente era diventato un modo per passare le serate, era guardare lui che tentava di battere i record. Ma nessun altro sapeva giocare come lui. C'era, in ogni compagnia ce n'era uno, se andava bene due fortissimi che si sfidavano e intrattenevano tutta la compagnia.
Cioè eravate i precursori di quelli che adesso per esempio su Twitch guardano gli altri che giocano.
Però noi li guardavamo live, esatto. Li guardavamo in diretta.
Hai toccato un punto sul quale magari tra un attimino ci soffermiamo, ovvero la questione del record. Ti ricordi che record ha raggiunto?
No, non mi ricordo, ma era un record molto alto. Mi ricordo che eravamo pieni di ammirazione per lui, però rispetto a quanto possibile tecnicamente non era ancora lì.
Quindi
c'è un massimo tecnico.
Esatto, c'è un massimo tecnico che tra poco vi diciamo. Stiamo parlando dei 45 anni di vita di un fenomeno del mondo dei videogiochi, ovvero il Pac-Man. Qualcuno ci scrive: a Coldrerio ci ho giocato parecchio, sì, seduta, come dicevi tu Paolo, sì, perché
sul tavolino.
Il tavolino era orizzontale. L'anno scorso, a sorpresa, in un hotel a Lanzo di Intelvi, nella hall, ci ho giocato in piedi, perché sono in vendita adesso.
Li trovano in vendita nei negozi di modernariato. Costano abbastanza, però se sei un fan sono abbordabili, però insomma non è proprio regalato, e trovi proprio le macchinette dell'epoca, che nel frattempo hanno finito la loro vita perché nei bar a pagamento non li trovi più, e naturalmente di macchinette ce ne sono ancora in giro e vengono riproposte, te le puoi comprare e portare a casa, magari diventa una specie di grande salvadanaio, no?
Sì, esatto, perché alla fine non si sa se comunque c'è bisogno della monetina per farla funzionare, anche se ce l'hai a casa.
La stessa, devi mettere una monetina poi
che
riesce,
poi scende sotto ti fa giocare,
però questo non lo sappiamo. Comunque sì, sono tornati di gran moda, sì.
Cioè ci volevano tantissime tante monetine, penso, per arrivare al record massimo raggiungibile, che è, attenzione, 3.333.360, l'equivalente del livello 256.
Allora, questo non lo inventiamo noi, questo lo dichiara l'azienda, ti dice: dopo quel punteggio e quel livello il gioco va in tilt, per cui se tu arrivi al livello 256 magari non hai raggiunto il punteggio massimo,
sì,
ma a livello 257 non ci arrivi, perché secondo la Namco il gioco va in tilt.
Sì, cominciano a comparire delle cose sullo schermo che ti impediscono di vedere dove si muove il Pac-Man, quindi evidentemente non puoi giocare.
Rispettivamente il punteggio di 3 milioni, 300 e quanti mila, insomma, anche lì il gioco va in tilt. Per cui se avete raggiunto quel livello, quel punteggio, sappiate che siete in cima al mondo Pac-Man. C'è stata un'anomalia.
Sì, ma prima di dire dell'anomalia, c'è qualcuno che l'ha raggiunto, questo record.
Assolutamente.
Si chiama Bill Mitchell, nel 99 ha raggiunto il record, l'ha attestato e ha anche detto: se qualcuno lo batte gli do $100,000.
Non si può battere.
Nessuno.
Non si può battere.
Quindi dici: gli piace vincere facili.
Sì, fa delle promesse.
Esatto.
Così. Però ecco, il suo record è validato. Cioè lui è considerato quello che è arrivato al limite del Pac-Man, perché c'è stata un'anomalia, un ragazzino, no?
1982,
che ha sostenuto di essere arrivato a 6 milioni di punti.
Esatto, dice di aver superato i 6 milioni di punti.
Che non si può.
Un ragazzo di 8 anni, al quale addirittura il presidente degli Stati Uniti, per dire quanto fosse una mania quella del Pac-Man, Reagan all'epoca, si era complimentato con lui, dicendo: bravo, hai battuto il record. Poi però un record
che non si poteva battere, in teoria, cioè infatti quello che si sa del record di questo bambino è che non c'erano testimoni.
Esatto.
Casualmente.
Casualmente. Quindi
casualmente non c'erano testimoni.
Sappiate,
guarda un
che
po'
quello, quello, sì, quello è il record. Pac-Man, l'abbiamo detto, che si è evoluto nel corso di questi anni, è passato da una console delle sale gioco, è arrivato nelle case, sì, poi è arrivato adesso sul telefonino, tant'è
adesso,
che c'è sul Play Store adesso.
Sì, sul Play Store c'è, e c'è proprio l'originale della Namco. E se non ho visto male è gratuito. Se non ho visto male.
Namco, che diciamo questa cosa, poi mandiamo una canzone. La Namco, casa produttrice di Pac-Man, sì, e poi di altri videogiochi, diciamo, si è evoluta nel corso della sua vita, nasce come produttrice, la Namco, sì, di quei cavallini a moneta che c'erano, sì, di fuori dai supermercati.
Quei cavallini a dondolo a, sì, moneta fuori dai supermercati. C'era la macchinina, l'aereo, facevano quello.
Pac-Man è sicuramente un simbolo, ci sono stati altri videogiochi simbolo e tra poco li mettiamo magari su una graduatoria. Siamo partiti dal Pac-Man per fare un giro delle sale giochi, ma chiudiamo facendo un giro anche dei
musei,
dei videogiochi più iconici della, cioè, storia. Allora, te li metto lì, tu ci hai giocato a tutti, penso, Paolo, e dopo tu mi completi. 1972, quindi un po' prima
del Pac-Man, 8 anni a quel tempo lì, è un'era glaciale.
Arriva Pong, te lo ricordi?
Il Pong si giocava non nelle sale giochi, era anche, ma si giocava a casa. Ed erano i primi giochi casalinghi. Si attaccavano dietro nel televisore.
Quello col televisore, sì, cassone.
E avevi quelle manette. Allora, il Pong era schermo nero con due palette bianche e la pallina bianca, e dovevi segnare a quell'altro. Dovevi far rimbalzare la roba e l'altro non riusciva a prenderlo. Quel gioco lì, il Pong, è stato il primo gioco replicato dall'intelligenza artificiale per far vedere cos'era capace di fare l'intelligenza artificiale oggi. Li hanno disegnato a mano
su un foglio di carta
la schermata del Pong e hanno chiesto: sei capace a programmare un gioco che abbia questo genere di svolgimento? E l'intelligenza artificiale l'ha programmato senza nessun problema, un Pong funzionante partendo da un disegno su carta, per dire che ne abbiamo fatta di strada.
Certo, poi abbiamo detto, l'abbiamo già citato, Space Invaders 1978.
Certo. Sempre principio della paletta, sotto dovevi respingere gli attacchi e
sparare alle astronavi
alieni, che nel frattempo però distruggevano le case dietro le quali tu ti potevi nascondere.
Questo è stato il primo, catalogato Invaders, come il primo fenomeno culturale di massa nel mondo dei videogiochi. Poi, andando rapidamente, il Tetris 1984.
Certo.
Anche soltanto per la musica iconica.
Ci sono addirittura i film sul Tetris. C'è addirittura un film, credo, sul Tetris.
Primo gioco sovietico a ottenere un successo, sì, internazionale, sì, chiaramente simbolo dei videogiochi.
Ancora oggi, tra l'altro, Tetris esiste in 50.000 varianti. Adesso c'è il testa a testa, c'è il torneo, insomma. Comunque Tetris, anche lui immortale come il Pac-Man.
E poi arriviamo ai due. Uno, ci abbiamo dedicato un'ora perché oggi compie 45 anni, è il Pac-Man. E l'altro compirà, sì, il 13 di settembre 40 anni, parliamo di Super Mario.
Allora, di Super Mario. Allora, questi ultimi due, Pac-Man e Super Mario, hanno la caratteristica di avere un protagonista. Cioè, perché Space Invaders non c'è un protagonista. Sono delle astronavi, l'altro,
certo, certo,
Tetris, sono i blocchetti che cadono.
Non è personalizzato.
E invece Pac-Man e Super Mario hanno dei protagonisti. E questi due personaggi sono al secondo e al primo posto nella Hall of Fame, dunque nella galleria delle celebrità dei videogiochi. C'è anche quella. Pac-Man è al secondo posto e Super Mario è per quanto riguarda la riconoscibilità.
Okay.
Pac-Man è al secondo posto e Super Mario è The King. È considerato il re dei personaggi dei videogiochi per quanto riguarda la riconoscibilità. Pac-Man, che è più giovane, scusate, Super Mario
che è più giovane,
5 anni più giovane.
È 5 anni più giovane, a settembre farà 40 anni. Pac-Man ne ha fatti 45 oggi. Pac-Man, che comunque è per riconoscibilità
messo bene,
ma per chiudere, sì, nel 2008, quando un indice, diciamo, statistico americano ha chiesto agli americani se lo riconoscessero, il 94% dei consumatori americani riconosceva Pac-Man più facilmente di quanto riconoscesse personaggi tipo Leonardo DiCaprio, sì, Brad Pitt o Lady Gaga.
E abbiamo letto tutto?
Abbiamo detto tutto.
Abbiamo letto tutto.
Ci salutiamo con il suono, ovviamente, che nasceva proprio oggi, il 22 di maggio del 1980, quello del Pac-Man.